Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Ben ritrovati. Oggi mediteremo insieme il Salmo 87. È un salmo che ci descrive la passione del Signore vissuta dall'interno. Oggi, infatti, Domenica delle Palme, la Sacra Liturgia ci invita a meditare la passione del Signore e su di essa mediteremo durante la Settimana Santa, la rivivremo nella Sacra Liturgia per poter gioire della Resurrezione. Prima di entrare nella lettura del Salmo, vi voglio leggere un brano di Suor Faustina dal suo diario al numero 304. O mio Gesù, unica mia speranza, ti ringrazio per questo grande libro che hai aperto davanti agli occhi della mia anima. Il grande libro è la tua passione affrontata per amor mio. Da questo libro ho imparato come amare Dio e le anime. In essa sono racchiusi per noi inesauribili tesori. Dunque iniziamo la Settimana Santa con la certezza che la meditazione della passione del Signore svelerà anche a noi molti tesori. Con la certezza che nel libro della passione impareremo, come ci ha detto Suor Faustina, ad amare Dio e le anime. Ed è proprio nell'amore per Dio e per le anime la fonte della gioia e della pace per la nostra vita. Il Salmo racconta di un uomo sfinito, un uomo che attraversa la prova più terribile, un uomo esaurito e perseguitato. In esso possiamo rivedere le sofferenze di ogni uomo, di tutta l'umanità e anche le nostre. Ma soprattutto possiamo vedere che queste parole sono state anche le parole di Gesù nella sua passione. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Nella prova estrema non troviamo un attimo di pace. Siamo atterriti dagli incubi, non riusciamo a riposare. E la preghiera si fa grido davanti a Dio. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Talvolta nella sofferenza non riusciamo neanche a pregare quando essa si fa estrema e allora è la pura offerta di noi a Dio che si fa grido. Giorno e notte nella sofferenza ci appaiono di una lunghezza smisurata, diventano quasi interminabili. Continua il Salmo. Sono colmo di sventura, la mia vita è vicino alla tomba. Nello sfinimento ci accade di sentire la morte vicina. Scopriamo che tutto ciò su cui posiamo lo sguardo è destinato a finire, come sono finiti i giorni luminosi. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un morto ormai, privo di forza. Ecco l'esperienza dell'estremo sfinimento. Ma qui la grandezza dei salmi è uno estremo sfinimento, un'estrema notte in cui noi Non smettiamo di essere in rapporto con Dio, con le parole dei Salmi. Ed è impressionante come i Salmi riescano anche a descrivere in modo poetico, in modo chiaro, in modo simbolico, come i Salmi riescano a dare voce alle nostre sofferenze più profonde, che talvolta non trovano, noi non troviamo neanche le parole per esprimermi. Sono come un morto, ormai privo di forza. Tutto ad un tratto, nella prova, scopriamo che la forza con cui abbiamo vissuto fino a poco tempo fa era un dono. Noi viviamo per la forza e la grazia di Dio, e questo è un dono. Ma così facilmente ce ne dimentichiamo e ce ne accorgiamo solo quando Dio ci priva di questa forza e ci fa attraversare la prova. Facciamo l'esperienza di essere abbandonati. È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Ricordiamoci il grido di Gesù sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ci riempie di pace, ci riempie di consolazione sapere che questi sentimenti sono stati anche i sentimenti di Cristo nella passione. E che Cristo, quando noi attraversiamo le prove, attraversiamo questa esperienza di abbandono, è sempre accanto a noi. Sono prigioniero senza scampo. Non riesco a vedere l'uscita dal buio in cui mi trovo. Sono prigioniero senza scampo, sembra una frase di un uomo che ha perso completamente la speranza. Ma non è un uomo che ha perso la speranza, perché questa frase, sono prigioniero senza scampo, diventa preghiera davanti a Dio. Ma la prova più terribile è proprio questa. È la prova che deve attraversare l'uomo che ha avuto la grazia della fede, colui che ha sentito il Signore vicino, che ha gioito della sua presenza, della sua compagnia, e nella prova sperimenta la lontananza di Dio. Ora sono come un uomo, dice il salmista, di cui non conservi il ricordo. Abbiamo l'impressione nella prova che Dio ci ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda. Questo grido è rivolto a Dio. A Dio il salmista dice: mi hai gettato nella fossa profonda. Talvolta in questa fossa profonda ci cadiamo a causa dei nostri peccati. Tal'altra invece è Dio che ci chiede di attraversare la prova e la passione. Ma in fondo questo importa in maniera secondaria. Ciò che importa è che noi ci troviamo nella fossa profonda e non sappiamo come uscirne. Pesa su di me il tuo sdegno. È anche nella prova che noi riconosciamo i nostri peccati. Quindi, da una parte il salmista dice a Dio: mi hai gettato nella fossa profonda, non è colpa mia se mi trovo in questa situazione di sofferenza così grande, in questo sconforto e in questo sfinimento estremo. Dall'altro dice sempre a Dio: pesa su di me il tuo sdegno. E lo sdegno di Dio è causato dal nostro peccato. Talvolta la lontananza da Dio che sentiamo non è una prova che Dio ci dà, ma è la conseguenza del nostro peccato, del fatto che ci siamo allontanati da Lui. Ed è proprio nella prova, nella sofferenza, quando abbiamo tempo di riflettere sulla nostra miseria, che ci è data la possibilità di riconoscere i nostri peccati. Pesa su di me il tuo sdegno. È nella prova che ci rendiamo conto di quanto orgoglio, di quanta ira, di quanta concupiscenza, desiderio di possesso sbagliato siamo stati spinti nelle nostre azioni e nelle nostre parole. E il Salmo fa questo esempio parlando dell'ira di Dio: pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Ecco, è come se noi navigassimo tranquillamente con un vento favorevole, con una nave che ci fa attraversare il mare dell'esistenza, e a un certo punto un'onda ci sbalza fuori dalla nave. Con tutti i tuoi flutti mi sommergi. È come se sentissimo le grida dei nostri compagni: uomo in mare, uomo in mare. Ci lanciano delle funi ma non riusciamo a prenderle. Noi che navigavamo tranquilli, avendo una rotta chiara, ci ritroviamo sbalzati fuori dalla nave, perdiamo l'orientamento, non troviamo più la rotta per il porto. Con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Qui il salmista parla delle sofferenze di Cristo, ma parla di sofferenze che possiamo vivere anche noi, sofferenze che non si possono descrivere con parole chiare, con concetti chiari, si possono descrivere solo con la poesia. Con tutti i tuoi flutti mi sommergi. La paura e la tristezza non ci danno tregua. Hai allontanato da me i miei compagni. È Gesù che parla dei suoi apostoli, parla dei suoi discepoli: li hai allontanati da me, o loro si sono allontanati da Lui. Fatto sta che Dio ha permesso questa prova per il Figlio di Dio. Mi hai reso per loro un orrore. E così facilmente gli uomini scappano da coloro che sono nella prova e nella sofferenza, perché non è facile condividere la prova dei nostri fratelli. E questo è quello che ha sofferto anche Gesù. Ma dentro questo essere sommersi da onde che ci travolgono, onde di angoscia, di paura, di sofferenza, in mezzo a questo aver perso la rotta, a non vedere altro che buio, c'è questa frase bellissima del Salmo: ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino a te giunge la mia preghiera. In mezzo alle tempeste, se non smettiamo di invocare Dio, comunque sempre ci vengono donati degli attimi di luce come bagliori inattesi E questa luce ci viene dalla croce di Cristo. La croce di Cristo è quel legno che ci salva dal naufragio. La croce di Cristo è ciò che non ci fa precipitare nella pazzia e nella disperazione quando siamo nella prova. Dobbiamo aggrapparci al legno della croce. Anche Gesù, che era senza peccato, ha attraversato le tenebre terribili della passione. E allora guardiamo Lui. Magari siamo malati a letto, non possiamo far altro che alzare il nostro sguardo verso la croce di Cristo. E questa è la nostra preghiera. Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera, so che mi ascolti. Non sono solo in questo baratro. Cristo è con me. Cristo ha sofferto e soffre con me. Intuiamo che la nostra sofferenza, unita a quella del Figlio, nasconde un misterioso significato positivo. Certo, questa chiarezza nella prova non ce l'abbiamo sempre. Sono attimi di luce e il Salmo riprende: perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto. Ci ritornano in mente i momenti di sofferenza della nostra vita, come ridestati dalla sofferenza che stiamo vivendo. Sono infelice e morente dall'infanzia. È come se ogni ricordo è un dolore, ogni ferita si riapre e ci tornano in mente i momenti difficili della nostra vita, tutti all'improvviso. Come un esercito schierato a battaglia, ci assalgono tutti insieme. Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. E questo è veramente un salmo di passione, perché si conclude nella sofferenza. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre. Ma in questo salmo che ci descrive la passione di Cristo, ce la fa vivere dall'interno, tutto questo è stato vissuto dal Signore, c'è anche questo abbandono totale al Padre, questa umiltà totale del Padre e questo abbandono certo che il Padre porterà tutto a un bene. Ma io a te, Signore, grido aiuto e al mattino giunge a te la mia preghiera. Il mio grido non è stato vano. Tu, Signore, mi ascolti e non mi abbandoni mai. Dunque ci siamo soffermati sul Salmo 77, un salmo che descrive la passione di Cristo dall'interno. Ma in che modo la passione di Cristo può diventare per noi una strada di vita? Noi sappiamo bene che la vita di ogni uomo è tramata di sacrifici. Sacrifici da piccolo per studiare, per fare i compiti e poi, crescendo, lasciare i propri genitori, fare una nuova famiglia, andare a lavorare per mantenere i figli, le fatiche che bisogna fare per mantenersi, le insicurezze, le umiliazioni, talvolta essere abbandonati dagli amici, le fatiche fisiche, le malattie. E allora tutto questo che senso ha? Per spiegare il senso del sacrificio voglio leggervi un pezzetto scritto da Don Giussani nel suo libro Si può vivere così. Dice: il sacrificio è accettare le circostanze della vita. Ad esempio, io vorrei fare un lavoro e me ne è chiesto un altro, vorrei essere in un'altra situazione, invece mi è chiesto di stare con determinate persone, vorrei stare con altre, vorrei non avere una malattia e mi arriva, vorrei che mio marito, mia moglie mi capissero e non mi capiscono. Vorrei che il vescovo mi capisse e non mi capisce, il datore di lavoro. Il sacrificio, dice Giussani, è accettare le circostanze della vita come accadono, perché ci rendono corrispondenti e partecipi della morte di Cristo. Allora il sacrificio diventa la chiave di volta di tutta la vita. La vita vale per il sacrificio che vive, ma anche la chiave di volta per capire tutta la storia dell'uomo. Tutta la storia dell'uomo dipende da quell'uomo morto in croce, è per questo che noi mettiamo nelle stanze i crocifissi, perché tutta la storia dell'uomo dipende da quell'uomo morto in croce e io posso influire sulla storia dell'uomo. Posso influire sulla gente che vive in Giappone adesso, sulla gente che sta in pericolo in mare adesso. Posso intervenire ad aiutare il dolore delle donne che perdono i figli adesso, in questo momento, se accetto il sacrificio che questo momento mi impone. E dunque la vita è tramata di sacrifici. E Gesù ha accettato di fare il falegname, lui che era il figlio di Dio, ha vissuto nascostamente per tanti anni della sua vita e poi ha accettato che la maggior parte della sua predicazione non fosse stata accolta. È andato al suo paese natale, a Nazareth, e l'hanno cacciato via. I suoi parenti, la maggior parte, dicevano di lui che era un pazzo, e i capi del popolo dicevano che era un indemoniato. Ha accettato di dover pellegrinare di luogo in luogo, perché se stava troppo tempo in un posto poi volevano ucciderlo. Ha accettato di predicare in periferia, perché a Gerusalemme lo avrebbero subito ucciso. Ha accettato il disegno del Padre, ha accettato di vivere con dei discepoli che capivano poco di quello che lui diceva. Ha accettato di vivere con uno, ha condiviso tutto con uno che poi lo avrebbe tradito. Ha accettato di sottomettersi al potere di allora. Tutto questo, infine, la passione terribile che ha vissuto, questo dicevo ci potrebbero essere tanti altri esempi della sottomissione di Gesù a quello che il Padre ogni giorno gli chiedeva, e poteva andare in Grecia a predicare e magari avrebbe avuto molti più seguaci. Invece è stato lì, nella sua terra, dove il Padre gli ha chiesto di rimanere. In questa totale obbedienza e umiltà. Allora, tra le letture di oggi appunto con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa. E tra le letture che la liturgia ci propone abbiamo la lettera ai Filippesi di San Paolo. Perché questa lettera, questo pezzetto che leggeremo, rileggeremo adesso, ci dà la chiave per comprendere tutta la Settimana Santa. San Paolo dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato. Dunque tutti noi desideriamo raggiungere la gloria. Tutti noi desideriamo essere esaltati. Tutti noi desideriamo raggiungere la gioia. Ma perché questo avvenga, dobbiamo accettare che la strada è quella dell'umiltà e dell'obbedienza. Tutto il male che è nel mondo nasce dalla disobbedienza a Dio, dall'orgoglio, e tutto il bene nasce dall'umiltà e dall'obbedienza. Allora, entrare nella Settimana Santa significa contemplare la croce di Cristo, il suo amore per noi, e immedesimarci nei suoi sentimenti affinché diventino nostri. E questa strada, ci indica San Paolo, è la strada dell'umiltà. Gesù si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce, ed è questa la strada che poi lo ha portato all'esaltazione. E allora come può diventare concreta questa strada dell'umiltà anche per noi? Come concretamente possiamo diventare anche noi umili? Perché entrare nell'umiltà significa entrare nella pace, nella gioia, nella tranquillità, nel riposo. È tutto il contrario di quello che il mondo ci insegna. Il mondo ci insegna fin da piccoli a diventare migliore degli altri, a esaltarci per abbassare gli altri. Mentre Cristo ci insegna che per essere esaltati dobbiamo prima attraversare l'umiltà. E perché questa strada dell'umiltà possa essere una strada concreta per noi, ricorreremo a leggere alcune parti del capitolo 7 della regola di San Benedetto, che è il capitolo che il santo abate, tra i fondatori del monachesimo occidentale, dedica appunto all'umiltà. Questa virtù così dimenticata oggi, e così, con questa dimenticanza, vediamo che spesso siamo pieni di rabbia perché le persone non fanno quello che vogliamo noi. Spesso siamo pieni d'angoscia perché pensiamo che tutto dipenda da noi, e di ansia, e non abbiamo pace e non abbiamo riposo. E allora, siccome noi desideriamo la pace, il riposo e la tranquillità, allora vogliamo capire come poter diventare anche noi umili. Dice San Benedetto: con la superbia si discende, con l'umiltà si sale. E parla della scala di Giacobbe, dicendo che con questa scala attraverso l'umiltà saliamo e attraverso la superbia scendiamo. La scala drizzata, continua San Benedetto, raffigura la nostra vita terrena, che quando il cuore si sia fatto umile, Dio innalza fino al cielo. Il primo gradino dell'umiltà, dice San Benedetto, è di chi tiene sempre davanti agli occhi il timore di Dio e fugge in modo assoluto la smemoratezza. Guardate che tutti i nostri peccati nascono dalla smemoratezza, come tutte le nostre azioni buone, dalla memoria che Dio è più grande di noi e noi siamo chiamati ad obbedirgli. La memoria che Dio è più grande di noi. Quando noi stiamo davanti a Dio veramente, nella sacra liturgia, nella preghiera, nell'ascolto della sua parola, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare i doni che Dio ci fa, noi quasi naturalmente diventiamo umili. Vediamo quanto Dio sia infinitamente più grande di noi. E continua San Benedetto, in questa memoria di Dio che costituisce l'anima della vita del monaco, così seguendo questa strada anche noi possiamo fare del nostro cuore una cella monastica, come disse Gesù a Santa Caterina da Siena. Dice sempre, il monaco sa che sempre incessantemente Dio lo vede dall'alto dei cieli e che le sue azioni in ogni luogo sono sotto il suo sguardo e ad ogni ora gli sono riferite dagli angeli. E cita il Salmo, San Benedetto, che dice Dio scruta i cuori e i reni, i cuori e i pensieri. Un altro Salmo, il Signore conosce i pensieri dell'uomo. Allora voi dite, oh Dio, che angoscia, qualsiasi cosa penso è vista dagli angeli, è vista da Dio. Come si fa a vivere così, con tutte le cose storte che ci passano per la mente? Vabbè, dobbiamo sapere che Dio è misericordia, è perdono. E allora quando scopriamo questo, iniziamo a non avere più paura. In realtà scoprire che Dio sempre ci guarda è ciò che spezza la nostra solitudine, è ciò che ci libera dall'angoscia di essere da soli. Qualsiasi cosa facciamo è visto da Dio, allora noi possiamo agire nel segreto, fare delle buone azioni che nessuno vede e sapere che queste sono davanti a Dio. E questo ci dà una libertà dal riconoscimento degli uomini bellissima. Iniziare a vivere in questo modo, sapendo che Dio sempre ci guarda, che vede ogni nostro pensiero. E questo principio è forse il principio più importante della conversione. Quando vediamo che stiamo facendo qualche pensiero cattivo su un'altra persona, stiamo facendo dei pensieri non buoni, se ci sovviene che gli angeli ci stanno guardando, che le persone care che già sono nell'aldilà ci guardano, che Dio ci guarda, subito è molto facile che questi pensieri si allontanino. Bene, allora stiamo cercando di capire come fare nostri i sentimenti di Cristo che è stato umile. Allora ricordiamoci sempre quello che ha detto Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le vostre anime. Tanta della fatica che facciamo nella nostra vita è dovuta al nostro orgoglio. E se noi vinciamo l'orgoglio, e allora diventiamo anche noi miti e umili e troviamo il riposo di Cristo. Voi mi direte, facile dirlo, difficilissimo è farlo. E allora, come facciamo? Anche perché certe volte si confonde l'umiltà con la paura. L'umiltà è difficile distinguere la vera umiltà. Allora, la vera umiltà è piena di dignità, è la scoperta della nostra infinita dignità perché Dio ci crea e ci ama in ogni istante. Ma vediamo allora appunto quali sono le strade concrete che San Benedetto ci indica per entrare nell'umiltà, strade concrete che possiamo anche noi percorrere. La prima che abbiamo detto è quella. È una via positiva. Il timore di Dio, cioè stare davanti alla grandezza, alla bellezza e all'amore di Dio. E il timore di Dio più grande, cioè basta che noi guardiamo un bel panorama, guardiamo una bellezza dei fiori, guardiamo la bellezza di un bambino, guardiamo la bellezza di un'anima e noi il timore nasce naturalmente. Il mondo è pieno di misteri, la natura è piena di misteri, di cose infinite, Dio è infinitamente più grande di noi, quello che noi abbiamo compreso è pochissimo. Ma ciò che fa nascere in noi il timore di Dio è vedere che Lui si veste di umiltà, dice un padre della Chiesa, il vestito di Dio è l'umiltà, si veste di umiltà. E vive la passione per amore nostro. E questo desta in noi un sacro timore. Il ricordo che Gesù, che Dio sempre ci guardano, non siamo mai da soli. Allora, il primo grado dell'umiltà, la prima strada è il timore di Dio. Il secondo gradino dell'umiltà, dice San Benedetto, implica il distacco dalla propria volontà. Per cui uno non si compiaccia più di assecondare i propri desideri, cioè quello che gli pare e gli piace. Imiti invece nel suo agire il Signore, mettendone in pratica la ben nota parola: sono venuto a fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E allora qui noi possiamo fare ogni giorno degli esercizi concreti che ci aiutano a spezzare la nostra volontà. Ad esempio, in parrocchia io vorrei leggere all'altare e faccio leggere a un altro. Oppure io mi vergogno, non vorrei leggere, però il parroco me lo chiede, oppure so leggere bene. Io mi vergogno, cioè non vorrei mettermi in mostra, non fare la mia volontà e accettare di fare questo servizio. Ad esempio, in parrocchia, in parrocchia o in qualunque comunità cristiana, noi possiamo spezzare la nostra volontà facendo quello che ci è chiesto per il bene della nostra comunità, non quello che vogliamo noi. Oppure noi vorremmo una cosa dal marito, il marito o la moglie ci chiedono una cosa che noi non vorremmo fare e noi per amore del Signore la facciamo. Certo, dobbiamo farlo con la letizia nel cuore per amore del Signore, sapendo che non facendo la nostra volontà facciamo la volontà del Padre. Ma se noi lo facciamo, iniziamo da delle piccole cose. Non vorrei sparecchiare sparecchio. Va bene, ognuno pensi delle cose concrete, no? Anche sul posto di lavoro, delle cose concrete in cui non fare la volontà propria per fare la volontà di Dio che ci raggiunge attraverso varie situazioni che ci sono che ci vengono poste nella vita, spezzando la nostra volontà in delle cose piccole, piano piano diventiamo disponibili a Dio nelle cose grandi. E allora, se noi facciamo una cosa che non vogliamo fare, rinunciamo alla nostra volontà per amore di Cristo e facciamo nostra questa frase di Gesù: sono venuto a fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Il terzo gradino dell'umiltà consiste, continua San Benedetto, nel sottomettersi per amore di Dio al proprio superiore, in piena obbedienza e imitazione del Signore, di cui l'Apostolo dice: fattosi obbediente fino alla morte. E allora i religiosi capiscono bene di che cosa si tratta, perché hanno dei superiori da cui obbedire, ma anche i laici, ad esempio l'obbedienza al proprio datore di lavoro, o l'obbedienza della moglie al marito o viceversa, o l'obbedienza al parroco nella comunità o a chi guida la comunità. Attenzione a quello che dice San Benedetto: nel sottomettersi per amore di Dio al proprio superiore. Allora, io non mi sottometto al vescovo per amore del vescovo, ma per amore di Cristo, al mio superiore, per amore di Cristo. Perché l'amore consiste nel fare la volontà di colui che amiamo. E allora, se io obbedisco al vescovo per amore di Cristo, io faccio la volontà di Cristo e entro nell'amore di Cristo. Se invece seguo me stesso, non entro nell'amore. Rimango chiuso in quello che pare e piace a me. Allora vedete come l'obbedienza è una cosa concreta. Anch'io che sono parroco, a cosa devo obbedire? I miei parrocchiani devono obbedire a me, ma io devo obbedire a loro, perché certe volte gli dico fai una cosa e non la fanno. E sono liberi, io devo accettarlo. Tante volte devo fare in parrocchia delle cose, oppure vorrei fare delle cose e le faccio fare ad altri, di modo che anche loro possano trovare il loro posto. E questo non fare la propria volontà, ma per amore di Gesù, per amore di Dio. Allora, il quarto gradino, dice San Benedetto, è quando ci vengono imposte delle cose dure, contrarianti. Addirittura subendo torti di qualsiasi genere, dice, abbraccia dentro di sé in silenzio la pazienza e resiste senza stancarsi o ritirarsi, poiché la scrittura dice, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ecco, questo qua è proprio veramente la passione. E un aspetto della passione, San Benedetto cita il Salmo che dice: hai posto uomini sopra il nostro capo. E dunque questo è stato oggetto negli ultimi tempi da parte mia di profonda meditazione. In latino dice imposuisti homines super capita nostra. La traduzione italiana: hai fatto cavalcare uomini sopra le nostre teste. E allora, è proprio un'umiliazione obbedire a un superiore, può essere il datore di lavoro o può essere un superiore religioso. Obbedire a un superiore che non ci capisce, non ci valorizza. Oppure a chi ci governa. No, quando non siamo d'accordo con le decisioni di chi ci governa nello Stato, sempre fatto salvo che non ci venga chiesto qualcosa che va contro i comandamenti di Dio, in questo caso noi siamo tenuti a obbedire a Dio e non agli uomini. Anche Gesù, vediamo nel Vangelo, stava sottomesso ai suoi genitori. Però quando si è dovuto fermare a Gerusalemme, dice: non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio, cioè ci mostra che l'obbedienza a Dio viene prima dell'obbedienza agli uomini. Quindi se gli uomini ci chiedono qualcosa che va contro i comandamenti di Dio, noi siamo tenuti a non obbedire. Ma negli altri casi siamo tenuti a obbedire ai nostri capi, ai posto uomini sopra le nostre teste. E questo qua tante volte è un'umiliazione. Quanto soffriamo perché non siamo, pensiamo di non essere sufficientemente valorizzati nel lavoro o nella famiglia o nella comunità dove viviamo. Le umiliazioni sono veramente dure da portare. San Bernardo però ci dice che senza una concreta umiliazione noi non entreremo mai nell'umiltà. Se voi avete un bambino e gli dite sempre che è bravo e gli fate fare tutto quello che vuole, voi lo crescete con un orgoglio sconfinato. Lo crescete schiavo delle sue passioni disordinate, come purtroppo vediamo oggi che ci sono degli esempi di questo molto, molto tristi. Poi ci vogliono anni e anni perché uno impari l'umiltà. Si deve schiantare innumerevoli volte essendo stato cresciuto così. No, un bambino impara l'umiltà perché gli vengono posti dei limiti, se no pensa di essere Dio. E così un po', siamo così un po' anche noi. San Bernardo ci dice che senza l'umiliazione, che è quella che ci brucia dentro e ci fa soffrire, non si entra nell'umiltà. Ma perché ci brucia l'umiliazione? Perché noi siamo orgogliosi. Se io mi sento umiliato perché il vescovo, il superiore, non mi valorizzano a sufficienza, è perché io penso di essere un grande, cioè sono orgoglioso. E se vengo corretto da un parrocchiano, da un confratello e sento il bruciore dentro, ciò che brucia è l'orgoglio. Perché se io fossi umile, una volta che venissi corretto, dovrei ringraziare chi mi corregge, che mi mostra una verità più grande da seguire, ammesso che abbia ragione. Allora, il fatto che noi abbiamo qualcuno sopra di noi che noi, se fossimo noi capi, sì, però poi dopo quando diventi capo, che cosa succede? Che quelli sotto di te spesso non ti obbediscono. E prima ti arrabbiavi perché avevi un capo che non ti valorizzava, poi quando sei il capo ti arrabbi perché i tuoi sottoposti non ti obbediscono, e anche questo è orgoglio, no? Se io chiedo una cosa a un parrocchiano e questo no, non la vuole fare, se io mi arrabbio, non la fa come voglio io, è perché sono orgoglioso, non accetto che il mio potere ha un limite. E allora hai posto uomini sopra il nostro capo, hai posto uomini, imposuisti homines super capita nostra. Gesù ha accettato questo, ha accettato di essere sottomesso al governo religioso e al governo civile di allora. Certo, nel suo insegnamento e nelle cose che ha fatto, non ha aderito a una cosa sbagliata che questi insegnavano. Ma accettato il giudizio del potere giudiziario, lui che poteva chiamare 10 legioni di angeli, non l'ha fatto. Per insegnarci la strada dell'umiltà, perché tutto il male nel mondo nasce dall'orgoglio. Provate a pensare ad Adamo ed Eva. Dopo che hanno peccato, potevano dire a Dio: perdonami, ho sbagliato. Ma che cosa hanno detto dopo aver peccato e dopo che Dio gli ha detto cosa avete fatto? Non vi fu né umiltà né pentimento. Ma l'opposto, l'uomo replica: la donna che mi hai dato, la donna che mi hai dato, è come se dicesse: la sventura è colpa tua, Dio, che mi hai messo questa donna di fianco. E così accada che anche noi, quando invece che entrare nell'umiltà, perseveriamo nel non rimproverare noi stessi, alla fine finiamo per incolpare Dio. E cos'è che ha detto la donna? È colpa del serpente. Si sono giustificati di avere disobbedito a Dio. Non sono entrati nell'umiltà. L'umiltà, cari fratelli, ce la insegna Cristo. Ed è solo questa la strada della vera gioia. Conclude San Benedetto. Avremo modo di tornare su questo tema così importante, gli altri gradi dell'umiltà. Ho indicato delle strade concrete perché ciascuno di noi possa fare suoi i sentimenti di Cristo. Dice che San Benedetto dice che quando uno percorre la strada dell'umiltà, a un certo punto il Signore, conclude il capitolo, si degnerà di manifestare ormai per opera dello Spirito Santo nel suo operaio reso puro dai vizi e dai peccati. Cioè, quando noi saliamo questa scala dell'umiltà, perché è duro salirla, il Signore ci riempie di Spirito Santo, di pace e di gioia. Come dice un altro salmo, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. L'umiltà, come un bimbo sereno, è l'anima mia, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. L'umiltà, la pace di colui che vive nell'umiltà e che non fa più la sua volontà, ma la volontà del Padre, quello che diciamo tutti i giorni nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Che non è la mia volontà e non è il mio regno. Adesso, questa ultima parte della nostra trasmissione, come sapete, è dedicata all'ascolto dei vostri interventi, all'ascolto soprattutto delle vostre domande. A partire da quello che abbiamo ascoltato, le parole che ci siamo detti, le domande che nascono in voi, le obiezioni, le cose che non si sono capite, avete la possibilità di fare le domande. Io, ascoltandovi, non è detto che sappia sempre rispondere, però Comunque, ascoltando le vostre domande, imparo sempre delle cose, i vostri interventi, che sono stati sempre molto belli anche nelle altre trasmissioni, e ho occasione anch'io di approfondire le cose che dico e di scoprire cose nuove attraverso questo dialogo che possiamo fare grazie all'ausilio di Radio Maria.
Pronto? Sì, pronto? Pronto,
Sì,
buonasera padre. Mi chiamo Enrico e chiamo da Roma.
Bene, dimmi Enrico.
Innanzitutto vorrei ringraziarla per la bellissima catechesi, ci ha acceso il fuoco dell'amore nel nostro cuore quando se la sentivo. È una cosa meravigliosa, la ringrazio tantissimo. E, tante volte volevo dirle che purtroppo io anche prima di andare a lavorare, purtroppo la mattina mi inginocchio davanti a Gesù e gli dico aiutami ad affrontare questo giorno perché da solo non gliela faccio, Signore. E la giornata sento che dopo prende tutto un altro senso. Però devo dire che tante volte lo sento anche lontano Gesù e quindi mi sento anche, nonostante tutto, perché io poi anche la notte ormai purtroppo dormo anche poco, rimango anche sveglio e forse tante volte magari se prego qualche minuto, qualche volta, diciamo poi riesco anche a dormire la notte. Però certo Gesù era Gesù, io penso che da noi per quante cose possiamo fare è inimitabile, lui è solo lui perché soffrendo quello che ha sofferto lui, io penso che nessun uomo sulla terra avrebbe potuto farlo. Comunque, padre, io la ringrazio tantissimo per la sua meravigliosa catechesi che ci ha fatto.
Ti
E,
ringrazio,
no,
grazie a te Enrico.
sono io che la ringrazio lei. Io tante volte dico solo questo, io mi ricordo. C'è una bellissima frase dei Salmi che dice: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e gli hai rivelate agli uomini. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Ecco, io tante volte guardo la giornata, guardo l'orizzonte, guardo il sole e dico ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra. E mi sento una gioia dentro e mi sento che nonostante tutta la mia debolezza, per la mia fragilità di uomo e per i miei peccati, mi sento che Dio mi è ancora vicino. Grazie
Bene,
Padre, l'ascolto per telefono.
grazie Enrico. Allora, ti ringrazio di quello che hai detto. Allora, Gesù è veramente inimitabile. E chi può imitare il Figlio di Dio? Ma in forza dello Spirito Santo ci viene data anche a noi la grazia di seguire le sue orme. E allora quando vediamo che continuiamo a cadere nei nostri peccati, non ci dobbiamo scoraggiare. Allora attenzione che il demonio è furbo. Prima ci fa cadere nel peccato, poi ci fa disperare della misericordia di Dio, ci fa contemplare i nostri peccati, ci fa perdere un sacco di tempo a guardarci addosso, a ripiegarci su noi stessi. Allora, il giusto cade 7 volte al giorno, dice la scrittura, e anche di più. Ma tutte le volte che cadiamo nel nostro peccato, rialziamoci subito, guardiamo la misericordia di Dio, non ascoltiamo Satana che ci accusa, ecco, tu sei un incapace. Non sai fare niente, continui a cadere negli stessi peccati, per te non c'è speranza. Questa non è nel nostro cuore la voce dello Spirito Santo. Questa è la voce del demonio. Dio è misericordia e se permette che noi cadiamo nei peccati è per insegnarci una cosa sola, l'umiltà. C'è una frase di un padre della Chiesa, non mi ricordo più chi è, che dice: Dio a una vergine orgogliosa preferisce un peccatore pentito.
anche se viviamo nella castità, se non siamo umili, questo non ci avvicina a Dio. Ma se siamo dei peccatori, riconosciamo il nostro peccato e soprattutto riconosciamo l'infinita misericordia di Dio, noi dobbiamo contemplare nella nostra meditazione la misericordia di Dio, non i nostri peccati. Il posto dei nostri peccati, della memoria dei nostri peccati è la confessione, l'accusa nella confessione. Poi non ci dobbiamo più pensare, altrimenti perdiamo la speranza. E poi quello che ci hai detto sui salmi, questo salmo che hai citato, ci insegna proprio questo, che la bellezza dei salmi, che noi dopo alcune frasi dei salmi o alcuni salmi interi ci rimangono a memoria e poi durante la giornata ci tornano in mente. Hai detto mentre guardo il panorama, mentre magari vado al lavoro. Ma questo è quello che facevano i monaci. Noi ci incamminiamo sulla strada dei monaci, vogliamo vivere come dei monaci in questa epoca postmoderna, tecnologica. È possibile vivere ancora come i monaci nella memoria del Signore, nell'umiltà e nella pace che dà la vicinanza a Dio. Ascoltiamo allora un'altra domanda. Pronto?
Sera, mi chiamo Anna. Da
Anna, da dove chiami? Firenze,
Firenze. Allora,
dimmi,
io mi
Anna.
scusi, senta, io ho acceso tardi la radio. Subito però ho sentito che parlavate dell'argomento mi ha subito interessato, perché lessi a suo tempo un libro intitolato appunto Ora et Labora, che era associato ad una sorta di come di esercizi da fare nelle grandi aziende, cioè come una specie di ritiri per ritrovarsi, per trovare se stessi, per ritrovare Dio, affiliata a delle grandi aziende, cioè il metodo Ora et Labora affida anche a favore delle grandi ditte, delle grandi aziende. Quindi io, per me quella è stata, cioè la regola Ora et Labora, antichissima ma modernissima per il nostro tempo. Io mi trovo in questa situazione, sono molto credente, frequento molto e conosco molto bene la Chiesa. A proposito dell'umiltà, dell'orgoglio, io mi trovo in questa situazione qui. Il mio genero dirigente di azienda, molto orgoglioso, ha umiliato mia figlia perché l'ha tradita. E quindi io mi sono ritrovata coinvolta in questa situazione drammatica, perché mia figlia è umiliatissima da questa situazione e sta facendo un percorso di cercare in qualche maniera di riagganciare questo matrimonio, però si è incrinato, c'è un qualcosa che l'ha veramente, veramente umiliata, cioè anche magari se non è accaduto un qualcosa di fisico, però il fatto di aver pensato a quella di collega, a mia figlia, come sapete, l'ha tremendamente umiliata. Quindi ci sono delle umiliazioni che si subiscono certe volte, cioè non, è difficile anche ammettere l'umiliazione, è difficile anche perdonare. Io capisco mia figlia, non so come poter risolvere questa situazione. Io non voglio subire questo dramma, ma sono comunque una madre, tra l'altro vedova, per cui non ho nemmeno, come dire, lo sfogo per poter aiutare, per poter parlare, perché è una cosa anche molto delicata. Quindi io mi trovo in una situazione enormemente d'angoscia, ma veramente tanta, 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 un po' per l'orgoglio di mio genero, che è sì un grande dirigente d'azienda, ma anche per questa grande umiliazione, questo grande amore tradito. Ecco, questo, mi scusi, forse non è nemmeno
Sì,
l'argomento, ma
no, ti ringrazio Anna. Adesso cerco di dire qualcosa, l'argomento che hai toccato è molto difficile e quindi non posso pretendere di darti una risposta esaustiva. Allora, quando abbiamo sopra di noi persone orgogliose, dobbiamo sapere una cosa, che l'orgoglio è una debolezza. L'orgoglioso non impara cose nuove perché pensa già di sapere. L'orgoglioso è chiuso in se stesso, è chiuso in quello che fa lui e non si apre a qualcosa di più grande. E questa è una maledizione. Non si può essere felici essendo orgogliosi, perché è l'umiltà che ci permette di imparare cose nuove ed è l'umiltà che ci fa entrare nella gioia dell'amore. Riconoscere che c'è qualcun altro che ha qualcosa di più bello da insegnarci. Allora, intanto insegnare agli altri l'umiltà, anche a tua figlia, è difficilissimo. Noi possiamo in alcuni casi insegnare l'umiltà agli altri se noi percorriamo la strada dell'umiltà. Quindi l'umiltà non è una strada che dobbiamo troppo predicare agli altri, dobbiamo intraprenderla noi. È difficile insegnare l'umiltà senza essere orgoglioso, quindi dobbiamo essere su questo, prendere noi la strada dell'umiltà non guardando agli altri. Come aiutare tua figlia? Allora, le grandi prove della nostra vita, la tua domanda c'entra perché le umiliazioni più terribili vengono a noi da rapporti di familiari stretti o di amicizia stretti o di lavoro stretti, perché io se uno passa per strada e mi dice che sono un fesso, a me non interessa niente, perché chi è? Se me lo dice un confratello con cui vivo, allora è diverso. E così in rapporti familiari, come citavi tu. Allora, hai detto una cosa molto importante: accettare le umiliazioni può essere un cammino lunghissimo che necessita tanti anni. Dobbiamo sapere questo. Se uno adesso è arrabbiato, insulta quello che l'ha umiliato, è importante, ad esempio, che noi lo lasciamo sfogare. Non diciamo devi essere umile, è come se fosse facile essere umile. Allora, uno ha bisogno di sfogarsi, ha bisogno di essere consolato, ha bisogno di essere aperto a scoprire, perché purtroppo talvolta le umiliazioni diventano in noi delle fisse nevrotiche, cioè siccome ci colpiscono così in profondità nell'affetto, noi poi pensiamo sempre a quella persona che ci ha umiliato. Allora, innanzitutto aiutare a vedere: ci sono altre persone che ti vogliono bene? Ti puoi aprire ad altri che non ti umiliano? Allora, adesso ti racconto una mia piccola esperienza. Qui in parrocchia io mi sono accorto, riflettendo su me stesso, allora, se c'erano 10 persone che mi accoglievano, mi dicevano, insomma, mi consolavano, mi davano amicizia, fraternità, no? Poi ce n'era una, è un esempio, ce n'era una che non mi capiva, non mi trattava bene, io pensavo tutto il tempo a quella che non mi aveva trattato bene. Io ho capito che c'è qualcosa di distorto in questo atteggiamento. È chiaro che l'umiliazione ci ferisce, quindi ci colpisce più nel profondo, ma noi nella nostra meditazione, nel nostro silenzio, dobbiamo imparare a ritornare con la nostra memoria a chi ci ama. Perché talvolta ci ferisce così tanto l'umiliazione, perché noi continuiamo a pensare solo a questo. E perché pensiamo solo a questo? Ah, ritorniamo, perché siamo orgogliosi. Ecco, però vincere l'orgoglio è il cammino della santità, è il cammino di tutta la vita, quindi non ci dobbiamo scandalizzare del fatto che noi non ci siamo ancora arrivati. L'importante è iniziare a fare qualche piccolo passo possibile. Allora, adesso mi sfugge il nome, che diceva piccoli passi possibili. Ecco, la Corbella, questa donna di Roma morta in odore di santità. noi dobbiamo fare, dobbiamo proporre al nostro cammino spirituale dei piccoli passi possibili, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Se ci diamo obiettivi irraggiungibili saremo sempre solo frustrati. Piccoli passi possibili e guardare sempre, puntare sulla grazia di Cristo. La grazia di Cristo e la consolazione dei fratelli può risollevare anche da umiliazioni terribili. È necessario avere la pazienza di fare un cammino. Pronto? Ascoltiamo un altro intervento, un'altra domanda.
Buongiorno, io sono Armando da Torino.
Armando, dimmi.
Allora, io ho 52 anni, già all'età di 16 anni andavo in chiesa, andavo a messa, frequentavo il catechismo e le opere di volontariato che c'erano in parrocchia. Di tutte quelle persone che c'erano là, sono rimaste magari da 20, 30, 40, ne sono rimaste ancora due che vanno a messa. Io vado, frequento un'altra parrocchia, quindi, e non frequento più quella parrocchia. E poi chiedo a tutti quelli che non andavano, che non vanno più a messa, che andavano in quel periodo, cioè 30 anni fa, come mai non andate più? E loro dicono, ma la Chiesa, ci siamo allontanati, non abbiamo più fiducia. E fanno peccati, peccano loro, no? Perché loro mi confessano quello che fanno, quindi cose, diciamo, che per la Chiesa sono peccati. Quindi io mi chiedo, no? Era la Chiesa, era solo un modo per aggregare delle persone, quindi questo probabilmente non ha avuto un effetto, diciamo, di proselitismo, no? Perché queste persone poi sono andate via e quindi la Chiesa non è riuscita a legare questi individui, no? A riportargli dei valori. Poi magari hanno dei valori maggiori rispetto a un cristiano, però intendo dire, se io vado a messa e lo dico tu a 150, 100 persone di cui che conoscevo che andavano a messa in quel periodo e poi loro dicono non serve a niente, tanto noi non andiamo a messa o siamo cattolici non praticanti, così, cioè il fatto già di andare a messa diventa come un qualcosa in più, un surplus. Quindi io dico, questa società invece forse di migliorare sta degenerando, no? Cosa ne pensa lei?
Allora, caro Armando, anch'io vivo a Torino, da 7 anni sono qua a Santa Giulia e quindi capisco bene quello che tu racconti. Vedo quanta gente si è allontanata dalla Chiesa. Una volta, adesso ti racconto questo fatto, una volta quando ancora andavo a Roma prima del Covid, che faccio il padre, seguo un po', faccio delle lezioni a Roma da delle suore, un po' il padre spirituale a qualche seminarista, ogni tanto vado giù e mi accompagna un taxista e gli faccio, sono il parroco di Santa Giulia, mi chiedo chi ero, e lui mi ha detto, sì, anch'io venivo a Santa Giulia da giovane, e allora mi racconta del suo parroco e dice, il parroco ci diceva, allora se venite a messa poi vi do il cinema gratis, perché c'è un teatro sotto la parrocchia, un bel teatro dove si faceva il cinema. Allora perché questa persona andava a messa? Perché c'era il cinema gratis dopo. È chiaro che quando poi non ha più avuto bisogno del cinema gratis non è più andata a messa. Allora, sicuramente c'era un'adesione di massa alla Chiesa Cattolica che era dovuta anche a ragioni che non erano di natura religiosa, non c'erano altri posti, non c'erano altri divertimenti, tante ragioni, andavano tutti, perché i giovani cosa fanno? Adesso vedono tutte le serie TV, perché? Perché le vedono tutti, tutti lo fanno, allora c'era tutta un'adesione alla Chiesa che veniva da un'adesione sociale, Allora, alla tua domanda io non ho una risposta. È stata la Chiesa che non è stata capace di aggregare, di annunciare Cristo, o è stata la gente che ha abbandonato la Chiesa? Io penso che siano tutte e due le cose. Però alla fine noi, come facciamo a vedere la libertà di ciascun uomo, che cosa ha deciso nel suo cuore, quello che la Chiesa ha proposto, tornare indietro? Cioè, adesso anch'io questa domanda me la sono posta spesso. Io sono andato un po' oltre questa domanda, e cioè mi sono detto: sì, ma per me la vita della Chiesa è una cosa bellissima. Andare a messa, stamattina sono andato alla messa delle Palme, ho detto la messa alle 9 del mattino, i canti, la liturgia, è una cosa bellissima. Cioè, sono stato in chiesa 1 ora e 10, normalmente la messa dura 50 minuti massimo, ma è stata un'esperienza di riposo, un'esperienza di pace bellissima. E quindi dico, cioè, quello che sono chiamato a fare innanzitutto è viverla io. Il fatto che ci sia molta gente, tantissimi che la Chiesa l'hanno abbandonata, almeno nella pratica di vita, nei sacramenti, nella pratica, ma mi ha costretto a dire, ma perché io ci vado? E devo dire che oggi le persone che vengono, lo sentono, io non giudico quelli che andavano prima, però dico, io vedo tanta gente che vedo come prega, come canta, è una cosa bellissima. Allora, sì, c'è tanta gente che si è allontanata, ma c'è anche della gente che si avvicina quando c'è una comunità viva. E è vero che c'è stata una pubblicità contro la Chiesa, anche dovuta a errori della Chiesa, ma anche dovuta a un martellamento dei mass media contro la Chiesa, quella che a mio parere è una vera e propria persecuzione, e questo qua ha allontanato tanta gente. Certo, ha allontanato chi si stava già allontanando, perché chi quando va in chiesa vive un rapporto con Gesù, questo non è stato allontanato da questa propaganda negativa. Ci sono tanti fattori, insomma, io penso che la cosa importante per noi oggi è non contare i numeri, perché ogni anima ha un valore infinito, e cercare noi di seguire Gesù, perché se nel nostro cuore risplende la luce di Cristo, anche gli altri se ne accorgeranno. Se noi siamo preoccupati dei numeri, ho paura che non andiamo molto lontano.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.